18 minuti e 15 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino di giovedì 26 novembre. Al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 per una volta prenderemo un po' di respiro, metteremo la testa fuori dall'acqua, dalle vicende italiane e cercheremo di raccontare, di capire anche insieme a voi, e le vostre domande ovviamente sono benvenute, come sarà l'America di Joe Biden, come sarà nei rapporti con noi, ossia con l'Europa e poi con l'Italia, come sarà nei rapporti con la Cina, che cosa cambierà effettivamente, qual è l'eredità lasciata da Donald Trump negli Stati Uniti e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Oltre all'800-2400-24 se vorrete intervenire in diretta, se vorrete fare delle domande, avete delle curiosità da soddisfare, dire la vostra, ci siamo come sempre. È il momento, come tutti i giorni, di un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, ecco, oggi i giornali sono zeppi fin troppo di Maradona,
sì.
E io mi sono domandato perché, ovviamente sempre quando muore un personaggio di quelle proporzioni, un mito, però secondo me per Maradona c'è una cosa in più, nel senso che Maradona sottilmente è stato anche la persona, una cosa unica nella storia dello sport mondiale, è stato un uomo del riscatto di un paese e di una città, il paese ovviamente è il suo, l'Argentina, e la città ovviamente è Napoli. In che senso? Nel senso che l'Argentina di Maradona e la Napoli di Maradona erano ridotte veramente male. L'Argentina, la giunta militare aveva tentato nell'82 un'impresa per prendersi le isole Falkland, che loro chiamano Malvinas, e addirittura la Thatcher aveva mandato per migliaia di chilometri i suoi soldati che avevano riconquistato le Falkland, e questo aveva causato la caduta della giunta del generale Leopoldo Galtieri, poi processi, non ti sto a raccontare. E Napoli idem, era reduce dal colera del 73, il terremoto dell'80, l'anno successivo il rapimento di Ciro Cirillo, ed era venuto allo scoperto il ruolo di Raffaele Cutolo. Fu la prima occasione in cui, non è che la Camorra non esistesse già prima, ma la prima occasione in cui si vide. Quindi erano un paese e una città a pezzi. E Maradona le fece sognare, questa è la cosa, cioè Maradona, senza Maradona né l'Argentina né Napoli avrebbero evitato lo sprofondo in cui stavano finendo. E quindi c'è qualcosa in più, uno dice Pelé, ma Pelé non rappresenta cose di questo tipo, e non c'è nessun giocatore di calcio sportivo, sì, forse come pugile per altre cose, Muhammad Ali, capisci, è un pugile che ha avuto anche un ruolo nella storia, infatti è stato un altro mito. Tra Maradona ha una marcia in più.
Sì. Tra l'altro quell'Italia, quell'Inghilterra-Argentina dell'86 fu preceduta da una pazzesca ondata di retorica nazionalista da una parte e dall'altra, sui quotidiani britannici e sui quotidiani argentini, esattamente con i quotidiani argentini,
certo,
che esattamente rilanciavano l'idea, no? Di una...
E lui li punì, insomma, riscattò con quella partita, riscattò un'umiliazione che avevano avuto, perché loro pensavano di acchiapparsi quelle isolette, anzi loro le volevano acchiappare, il generale Galtieri, per dare una soddisfazione, perché l'Argentina se la passava già male, e lui lì, appunto, fu l'uomo del riscatto, ma anche per Napoli fu l'uomo del riscatto, per cui sarà amato così per sempre, perché ti ripeto, in questo è utile, è unico nella storia. Magari ci sarà qualcuno che giocherà o ha giocato meglio di lui, però capace di interpretare in positivo e rivoltare lo spirito del tempo, per cui gli si perdona i rapporti, la droga, i rapporti con la Camorra, insomma, cioè lui è un personaggio che oggi, sul quale bisognerebbe dare un giudizio trattenuto, ma è stato talmente importante nella storia di questi due paesi, una città e un paese, che Tutti passano sopra anche la cocaina.
Chiudiamo il capitolo Maradona, caro Paolo, e apriamo un capitolo politico che in questo paese, che ormai ce lo siamo già detti nei giorni scorsi, che è ciclico, e ritorna a concentrarsi sul fondo salva stati un'altra volta.
Però questa volta è diverso, perché questa volta stanno facendo una riforma del MES, che tra l'altro con una intervista un po' maldestra oggi il ministro delle finanze francese Le Maire ci consiglia di adottare, per eliminare lo stigma. Cioè, che vuol dire? Siccome chi prende il MES lo trattano come uno di serie B, insomma un disperato, un disgraziato, allora c'è una riforma per...
In realtà sì. non è proprio così, è quello che sostengono, gli amici del MES sostengono, dice no, però se tu lo prendi poi c'è lo stigma, però...
Hai ragione, però ci sarà un motivo se nessuno l'ha preso questo MES. Io sono favorevolissimo, mi butterei nel fuoco per prendere il MES, però mi interrogo la sera prima di andare a letto, la mattina quando mi sveglio, ma come mai nessun paese ha preso il MES? Ci sono dei paesi che stanno anche messi peggio di noi. Comunque il ministro delle finanze francese oggi incontrerà Gualtieri e Patuanelli, domani Gualtieri andrà alle Camere, continueremo a spiegare questo. Leggendo Repubblica, dove è questa intervista, ho visto che c'è anche una lettera di Speranza che interviene sul dibattito sulla sinistra mondiale. Che dici, la mettiamo nel libro che raccoglie le lettere?
Guarda
che questi si mettono a scrivere tutti come pazzi.
Paolo, perché ormai sanno che le stai raccogliendo e le pubblicherai, e quindi vogliono essere parte del libro di Paolo Mieli con l'epistolario sulla nuova sinistra, mi sembra.
Va bene, allora mettiamolo, però vediamole una per una, perché quelle di Zingaretti, che sono una tonnellata, e di Bettini, che sono appena un po' meno, ci stanno di diritto, le altre
si valuta.
Interessantissime. Poi oggi i giornali danno per sicuro che finalmente è stato trovato il commissario Antonio Miozzo, che è il coordinatore del comitato tecnico scientifico. Ormai è già stato archiviato l'uomo di ieri, Narciso Mostarda. Sì. Sai che ti dico? Io non sono sicuro al 100% che sarà neanche Miozzo, perché Miozzo ha fatto una strana dichiarazione dicendo: mi hanno assicurato sia Conte che Speranza che io rimarrò segretario del Comitato Tecnico-Scientifico quantomeno fino al gennaio del 21. Allora, o fa a mezzo servizio, e quindi è un'umiliazione per i calabresi che hanno la sanità in mano a un commissario che però sta a metà tempo a Roma, anzi tre quarti del tempo a Roma, perché poi il Comitato Tecnico-Scientifico. Quindi può darsi che anche Agostino Miozzo sia così.
Io ti posso dire questo. Ieri l'abbiamo avuto ospite e ci ha detto che la moglie non avrebbe nulla in contrario. Ieri sera si è fatto il suo nome come commissario alla sanità in Calabria. L'accetterebbe questo incarico oppure no?
Mi faccia un'altra domanda.
Okay. Non ha una moglie che odia Catanzaro, lei comunque, Miozzo.
No, assolutamente no. Se fosse per questo, siccome da ieri notte che ne stiamo parlando, anzi mi ha terrorizzato dicendomi: non ti permettere di citare il fatto che io ho detto qualcosa contro la Calabria. Mi ha veramente insultato.
Ok, perfetto. Nel caso eventualmente la signora sarebbe d'accordo.
Nel caso lei sarebbe d'accordo.
Perfetto, quindi non abbiamo l'ostacolo Muliebre, no? Mi pare.
Sì, non abbiamo... Però appunto ha detto: non ti permetto, la moglie, di citare il fatto che sarei ostile alla Calabria.
Per essere esatti.
Il senso delle parole vuol dire non lo dire in giro che sono citare, ma non ha detto non ti permettere di dire, perché io sono favorevole alla Calabria. Trasferirsi a Catanzaro è diventato, da quel film di Alberto Sordi che mettemmo il primo giorno, è diventata una condanna a morte. Io per parte mia ti dico che Catanzaro secondo me è una città bellissima, però loro la considerano Cayenne, fatti loro.
Adesso arriva la telefonata di Conte che dice: dottor Mieli gentilmente verrebbe a fare il commissario alla sanità in Calabria, perché ormai ci stanno provando con
tutti. Ma magari, io guarda, pagherei per fare il commissario in Calabria, ma poi perché bisogna stare a Catanzaro? Vabbè, non lo so, insomma, sì, ci sarà un motivo. Ti segnalo perché mi ha colpito che il New York Times ha messo Servillo tra i 25 attori più importanti di questo secolo. È una segnalazione che domani verrà sui giornali, e comunque se comprate il New York Times è importante. E poi ieri è stato il giorno contro la violenza sulle donne, e la Scozia ha preso un provvedimento che è importantissimo. Vi parrà una stupidaggine, ma quella di dare gli assorbenti gratis per legge. È una battaglia mondiale che si sta facendo per non gravare nel bilancio delle donne con gli assorbenti, e la Scozia per prima ha preso questa, non so se sia la prima a dire, però insomma ha preso questa, e c'è grande clamore sui giornali inglesi, mentre invece noi, che ne dici?
Noi, noi abbiamo fatto una cosa, devo dire, allucinante nella giornata nella quale parlava appunto di come contrastare la violenza contro le donne. Ha detto fatto una trasmissione del pomeriggio condotta, se non vado errato, da Bianca Guaccero, va in onda questa sceneggiata veramente imbarazzante di una donna, una pole dancer, che alla quale viene detto: adesso devi illustrare a telespettatori e telespettatrici come si fa la spesa in maniera sexy.
Rilasso le braccia, questa volta le posiziono sul carrello e con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima, ginocchio teso, e vado in giro per le mie corsie che diventano il mio palcoscenico. Poi, ad esempio, potrei ritrovarmi in una situazione normale al supermercato, che è quella di dover prendere un prodotto, ad esempio, in alto, in uno scaffale. Cosa faccio? Ma sicuramente non vado ad arrampicarmi o a sbilanciarmi in maniera goffa lateralmente. Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto. Poi, se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione, quando prendo il prodotto, posso alzare un pochino il ginocchio, insomma, è questa.
È un'opportunità. È un'opportunità. Io non
comunque,
so veramente. Putiferio,
la RAI ha sospeso Detto Fatto, non so fino a quando, però vuoi una notizia positiva? Anche a proposito di questo, per dirti dei riavvicinamenti della politica, Laura Boldrini per conto del PD e Giorgio Mulè per conto di Forza Italia hanno fatto una dichiarazione: basta sessismo. Quindi anche sulle disgrazie di Bianca Guaccero e della sua pole dance si è fatto un piccolo passo verso l'unità nazionale. Ti basta come elemento positivo?
Direi una buona chiusura positiva. Paolo, ci sentiamo domani dopo il GR.
Ciao,
buona giornata.
Ciao.
Anche se abbiamo qualche ascoltatore residuale che crede ancora alla teoria dei brogli, deve mettersi l'anima in pace. Il prossimo presidente degli Stati Uniti sarà Joe Biden. Ed è su questo che riflettiamo oggi. Riflettiamo su che America sarà quella di Joe Biden, quali saranno i rapporti con l'Europa e quindi con noi, con l'Italia, quali saranno i rapporti con la Cina. In generale come si muoverà, perché quando cambia l'inquilino della Casa Bianca cambiano anche una serie di equilibri geopolitici, soprattutto quando il cambiamento è così forte, il passaggio da un presidente come Donald Trump a un presidente come Joe Biden. E quale eredità lascia Donald Trump sullo scenario internazionale? Perché tutto questo ci riguarda. Se avete domande, c'è l'800-24-0024, anche riflessioni, naturalmente, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, i messaggi SMS, tutto quello che volete. Siamo in linea con Marta Dassù, direttrice della rivista Aspenia, analista di politica internazionale, ex sottosegretario agli esteri. Dassù, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno.
Eccoci, Sergio Fabbrini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Luis Guido Carli di Roma. Autore del libro Prima l'Europa e l'Italia che ce lo chiede, è una raccolta tra l'altro di di articoli usciti sul Sole 24 Ore sui temi dell'Europa. Ci sarà il 1° dicembre la prossima presentazione. Allora, da su, cosa cambia? E direi per noi, partirei da qua.
Per noi europei cambia il fatto che mentre Trump aveva una chiarissima ostilità verso l'Unione Europea, l'Unione Europea in un certo senso rappresenta tutto quello che lui detestava, l'integrazione internazionale, il multilateralismo e in particolare la Germania, direi, nel senso che Trump accusava la Germania di farsi difendere sul piano militare ma di avere un grosso surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Quindi partiamo da lì, da una fortissima prevenzione, mentre Biden è forse il presidente più internazionalista e culturalmente più affine all'Europa dai tempi di Bush padre. Ora, tutto questo non significa la caduta, diciamo così, di una prevenzione che sarà una passeggiata, nel senso che poi restano sul tavolo dei rapporti Stati Uniti-Europa dei problemi difficili da risolvere, due in particolare io credo. Il primo è la questione delle responsabilità europee nel campo della difesa. Gli americani, non da Trump ma dagli anni di Obama e anche prima, chiedono all'Europa di spendere il 2% del PIL, cosa che parecchi paesi, fra cui l'Italia, non sono in grado di fare in questo momento. E il secondo punto è la Cina. La Cina è un problema, una challenge, è lo scontro epocale dell'epoca per l'America, e l'America ci chiederà di adottare una politica più vicina alla sua. Vedremo poi come si caratterizzerà la politica di Biden, ma per noi che abbiamo interessi commerciali ed economici in gioco non sarà semplice.
Sì, qua un ascoltatore dice, ci scrive, dice cambierà che dovremo aprire la Cina. In realtà non è così da su, e poi arriviamo al professor Fabbrini, non è così da su. In realtà il grande confronto strategico, politico, è proprio con la Cina. Biden questo lo sa perfettamente ed è, magari i toni cambieranno, il modo nel quale si affronterà questo confronto cambierà, cercando presumibilmente non di dividere l'Europa ma di unirla e di tenerla attaccata agli Stati Uniti in questa battaglia, però il confronto con la Cina è certo la chiave di lettura di questa presidenza.
Esattamente così.
Professor Fabbrini, prego, Marta, da su.
Esattamente così. Forse questo è l'ascito più duraturo di Trump. Con tutti i suoi difetti innegabili, Trump ha sollevato il problema Cina, poi non l'ha certamente risolto, l'ha gestito anche male, in modo erratico, in modo bilaterale, eccetera, eccetera. Però insomma ha sollevato il problema, e per Biden è anche un problema prima di tutto di politica interna americana. Naturalmente le riserve che esistono in America sulla globalizzazione, la situazione che è tornata a farsi importante con Covid. E quindi anche Biden rimane lì, e per gli europei, ripeto, è un problema, perché abbiamo una percezione un po' diversa della sfida cinese, ma saremo invitati dall'America a fare un po' la stessa politica. Lo abbiamo già visto in alcuni campi, ad esempio le tecnologie della sicurezza, la famosa questione del 5G. Quindi insomma dovremo scegliere da che parte stare, non potremo avere, diciamo così, delle tentazioni neutrali.
La professor Fabbrini condivide la lettura che la chiave di riflessione su questa prossima presidenza Biden sia questa, sia la questione cinese?
Sì, certamente. Intanto buongiorno a voi, buongiorno a Marta, ai nostri ascoltatori. Certamente la Cina è la questione cruciale, ma fatemi fare un passo indietro per capire come gli Stati Uniti, la presidenza Biden affronterà questo problema. Intanto, a me pare il primo importante segnale che anche noi europei dovremmo tenere in considerazione è il ritorno della competenza alla Casa Bianca. Le scelte che sta facendo Joe Biden sono scelte molto significative, c'è il ritorno di quell'establishment, diciamo così, tecnico, tecnocratico per alcuni aspetti, intellettuale, che ha reso in qualche modo l'America una delle potenze più capaci ed efficaci a livello mondiale nel passato. I due nomi più importanti, la segretaria al tesoro Janet Yellen e il candidato alla State Department, che sarebbe il loro ministero degli esteri, Anthony Blinken, sono due candidati che testimoniano il ritorno della competenza. È interessante notare che buona parte di questo establishment delle competenze, cioè persone che si sono formate nelle più importanti università, da Harvard, Berkeley, che hanno lavorato nelle più importanti istituzioni come la Federal Reserve, che hanno rapporti internazionali, che hanno un training cosmopolita, questa parte, buona parte di questo establishment è dentro il Partito Democratico oggi, si riconosce nel Partito Democratico, e al punto tale che un settore importante di questo establishment repubblicano si è allontanato dal Partito Repubblicano di Trump e dialoga con Biden. Quindi Biden cercherà innanzitutto di costruire un grande partito di centro con ovviamente una sensibilità, un'apertura sulla sinistra, ma il suo tentativo sarà quello di portare di nuovo l'America sotto la guida di questo centro vitale, come lo aveva chiamato Schlesinger nel passato. La seconda questione è che questo sforzo di Biden, per esempio nel campo della politica estera, così come nel campo della politica monetaria, e deve fare i conti con un Senato che comunque oggi continua ad essere controllato, comunque condizionato dai repubblicani. Adesso vedremo le elezioni runoff che si terranno in Georgia per due seggi di senatori il 5 gennaio. Tuttavia, anche se i democratici vincessero uno dei due seggi, siamo ad un Senato spaccato come una mela, dove la componente trampiana dei senatori repubblicani è molto forte. Ora, qualsiasi posizione di politica estera, come nel caso della Cina, o di politica militare o di apertura all'Europa, deve passare attraverso il Senato. Il Senato, per ragioni costituzionali, ha una prerogativa esclusiva sui temi della politica estera. Quindi Biden dovrà veramente costruire un'amministrazione che sia in grado di dialogare con il Senato, e probabilmente non è escluso che lui cercherà di usare il Senato repubblicano per tenere sotto controllo la sua sinistra, la sinistra interna al partito, rafforzando invece quel centro di cui parlavo prima.
E questo mi pare un ottimo punto. Tra l'altro il professor Fabbrini sottolineava quelle che dovranno essere, iniziava già ad accennare a quelle che dovranno essere le operazioni di politica estera, di politica internazionale e anche di politica militare. Un ascoltatore scrive, dice, competenze a parte, qual è questa competenza? Chiaramente un ascoltatore vicino a Donald Trump, come sapete, come sanno Marta Assù e il professor Fabbrini, c'è una fitta schiera di trampiani in Italia. Ormai la politica americana è tracimata da questa parte dell'oceano con forza, con l'avvento di Donald Trump, che dice: ma competenze di che? Di portare la democrazia nel mondo con le guerre? Non so, Marta Assù.
Questo direi di no. È chiaro che nel curriculum, proprio perché si tratta di persone che hanno una lunga esperienza alle spalle nell'amministrazione pubblica, questo vuol dire competenza al di là degli studi universitari, hanno nel loro curriculum l'appoggio ad alcune di queste guerre degli anni 90 e degli anni successivi. In particolare Tony Blinken, il nuovo segretario di Stato, viene accusato di aver appoggiato l'intervento in Iraq del 2003, che poi è finito disastrosamente. Non c'è dubbio che Trump, essendo invece convinto dell'America First e di un certo ripiegamento interno degli Stati Uniti, ha come sua eredità quella di non avere iniziato nuove guerre. Però direi che Biden parte di qui. È stato chiarissimo su questo punto, le ha chiamate guerre senza senso, needless wars, e ha detto chiaramente che non intende fare questo. Ha però proposto, e questa è una cosa che dovremmo vagliare attentamente come europei e come italiani, un summit delle democrazie, e cioè un nuovo formato internazionale che non è più rivolto a esportare la democrazia. Quel tipo di politica mi pare che sia considerata da tutti, trumpisti o meno, una politica abbastanza fallita. È invece il tentativo di consolidare le democrazie all'interno, ritenendo che le democrazie siano ormai sotto attacco in un mondo in cui le potenze i liberali e le potenze autoritarie sono in forte ascesa. Quindi c'è l'idea che attraverso una sorta di lega delle democrazie si possa riuscire a difendere il perimetro attuale, non ad espanderlo.
E suona quasi come, lo chiedo al professor Fabbrini, un superamento degli attuali organismi internazionali, forse della stessa NATO, se non anche delle Nazioni Unite, i cui limiti sono stati sottolineati, mi pare, dalla stessa presidenza Trump. Cioè, mi sembra quasi che sotto tutta una serie di aspetti i segnali di continuità, al di là dei proclami, siano abbastanza forti da quello che mi state raccontando, professore.
Ma direi di non condividere, diciamo, questa osservazione di un eventuale nostro ascoltatore. In realtà Trump ha messo in radicale discussione il modello, oltre che la pratica, del cosiddetto multilateralismo. Trump non credeva, e la coalizione di interessi, di persone che si sono riconosciute in lui, non credeva nella forza, nella capacità stabilizzatrice delle istituzioni multilaterali, dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, dall'Organizzazione della Sanità, dai trattati internazionali come quello di Parigi, dalla stessa funzione delle Nazioni Unite. Lui era soprattutto un imprenditore economico che trasferiva nella politica la logica bilaterale. L'America è forte, noi non riconosciamo le organizzazioni multilaterali dove ci sono delle regole e bisogna riconoscere il funzionamento di quelle regole, bisogna esercitare l'influenza o l'egemonia all'interno di quelle regole. Lui rifiutava quelle regole perché riteneva che sul piano bilaterale gli Stati Uniti fossero abbastanza forti per imporre le loro condizioni agli altri partner, dalla Cina alla Germania. In realtà ha ottenuto molto poco, con la Cina ha ottenuto il fatto che la Cina ha comprato il grano dei tre stati cruciali, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, pensando in questo modo che così avrebbe fatto contente le constituency di quegli stati che avrebbe potuto votare per lui. Non è bastato, non ha creato delle condizioni alternative per il controllo dell'Iran, l'ha semplicemente messa esclusa in un angolo. Non ha creato un modello alternativo per la gestione delle sfide ambientali, soprattutto è fallito completamente nella gestione multilaterale e globale della pandemia. Ora è evidente che questa America è un'America basata certamente su alcuni interessi, ma anche su una grande incompetenza. Da questo punto di vista Biden è un'altra cosa. Biden è un uomo che crede nel multilateralismo e soprattutto crede nel fatto che l'America non è sufficiente, è necessaria ma non è sufficiente per esercitare, diciamo così, un'influenza a livello mondiale, ha bisogno dell'alleanza con le altre democrazie. Qui quello che diceva Marta, il summit delle democrazie è un summit non simbolico, è rafforzare il blocco democratico nella competizione e talora anche nella cooperazione con la Cina in particolare.
Massimo da Genova, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Prego.
Dunque, io abbiamo sempre sentito dire, neanche per le elezioni di Biden, che poi alla fine tra le varie amministrazioni americane non è che cambi molto da una all'altra, però in questo momento ci sono anche dei problemi interni che secondo me si legano a quelli, alle strategie esterne che sono di carattere sociale, no? E che in America evidentemente sono presenti, ma in generale sono presenti in tutte le democrazie occidentali. Infatti pare che questo multilateralismo sia a vantaggi i colossi emergenti autoritari. Io dico solo una cosa sinteticissima: nasce una classe media in Cina, benissimo, ma si stanno estinguendo quelli occidentali. Ora, questo chiama in gioco anche la stabilità delle democrazie, quindi c'è un confronto anche di carattere di modello politico, ma il multilateralismo è portato e trainato da un modello economico-finanziario, che secondo me genera il problema e che andrebbe rivisitato, non dico abbattuto, ma rivisitato. Quello che chiedo io è, Biden, e io non lo credo, ma ha parlato di unità politica a noi, no? Ha detto noi, per risolvere il tema politico, ma a mio parere alla radice c'è il tema finanziario economico della sofferenza sociale. Si deciderà l'amministrazione Biden o successive magari ad affrontare il tema del modello finanziario? Loro sono gli Stati Uniti, è il loro modello,
no,
in sostanza?
Massimo, allora la domanda è chiarissima e no, è una domanda gigantesca, mi pare. Sentiamo anche Carlo da Lecco. Carlo, buongiorno, prego.
Sì, buongiorno. Ma io, diciamo, con la nuova amministrazione Biden sento che molti dicono la politica estera sarà un attimo più diplomatica, sarà più, come dire, tenera nei toni, vedi scorrendo. Però in passato, io ricordo Obama, si applicò l'embargo alla Russia, gli atteggiamenti in Libia furono alquanto meno, come dire, rivedibili. Cioè, non sono così sicuro che, poi maggior ragione anche con il deal commerciale che la Cina ha chiuso giusto settimana scorsa, non so quanto sia realmente più tenera la politica estera o più diplomatica di Biden. Maggior ragione che anche dei repubblicani al Senato.
Oh, due ottimi punti, grazie ad entrambi. Marta Dassù, iniziamo da...
Sì, insomma, domande molto giuste, molto interessanti, a cui è difficile rispondere brevemente. Direi che però Biden ha ben chiaro che il problema dell'America è un problema interno. Per lui la capacità di far ripartire l'America su basi più solide, il che significa lotta alla pandemia e attenzione al lavoro e posti di lavoro, è la premessa per il ruolo internazionale degli Stati Uniti. Quindi ce l'ha chiaro, la scelta di Yellen al tesoro è molto significativa, io credo. Fra l'altro è un economista del lavoro, è una persona che come ex presidente della Federal Reserve è sempre stata a favore di una politica espansiva, quindi ce l'hanno bene in mente. E sul piano internazionale anche, perché se una nostra illusione collettiva, diciamo come occidentali, è stata quella che sarebbe bastato integrare la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio per farne un azionista responsabile del sistema internazionale, in realtà è successo quello che diceva Massimo, e cioè che questa cosa ha compresso fortemente la nostra classe media, ha fatto crescere la classe media cinese, ma ha leso alla fine le nostre società. E quindi il modo in cui Biden vede questo problema è una grande riforma insieme agli europei dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Da questo punto di vista il summit delle democrazie crea una lega, diciamo così, del blocco democratico, ma non esautora, dovrebbe rafforzare le organizzazioni che esistono, sia l'Organizzazione Mondiale del Commercio che la NATO. Sulla politica estera è difficile dire, nel senso che le amministrazioni democratiche sì, hanno questo istinto liberale interventista che ha prodotto anche parecchi guai, però non c'è dubbio, come diceva Sergio Fabbrini, che la politica estera di Trump alla fine abbia creato dei problemi soprattutto nelle sue alleanze, e gli Stati Uniti ne abbiano ricavato ben poco. C'è un dato, su questo e mi taccio, da tenere importante, da considerare importante. L'istinto del paese, l'opinione pubblica non è affatto interventista, ci sono tutti i sondaggi che lo dimostrano, non esiste più un consenso bipartitico negli Stati Uniti per un grande ruolo degli Stati Uniti nel mondo, tutti vogliono occuparsi dell'America ed è quello che farà anche Biden. Quindi io credo che l'America giocherà la sua partita sui tavoli internazionali. Certo, varrà la regola di Madden Albright, che è sempre quella, cioè gli Stati Uniti dicono saremo multilateralisti quando possiamo, unilateralisti quando dovremo, quindi questo lascia un margine d'azione agli Stati Uniti molto forte. L'unico argomento europeo è di avere la propria politica estera.
Certo. Grazie Marta Dassù e grazie Sergio Fabbrini. In chiusura, 20 secondi per dare una risposta ai molti ascoltatori che ci hanno chiesto della Pennsylvania, che cosa è successo, dicendo è stato bloccato la certificazione dell'esito delle elezioni. Sì, è stato bloccato da una giudice che però ha detto che ci sarà un'udienza di merito sulle presunte irregolarità nel voto in calendario il prossimo 27 novembre, cioè fra due giorni. In sostanza è come le sospensioni del TAR, sospeso in attesa di giudizio, e quindi vedremo che cosa succederà. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori, Margherita Ene e Francesco Ciaraffo. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.